Bentornati a scuola. Passata la Pasqua ci avviamo verso la Pentecoste prima. È un tipico termine ellenistico, non so se ci avete mai pensato, pensateci. Pentecoste 50 giorni dopo significa, e questo termine nasce durante l'ellenismo, un termine liturgico. E cominciamo ad affrontare anche l'ultima parte, sebbene ancora abbastanza lunga, del nostro viaggio di studio in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E prima della vacanza il nostro percorso ci ha portato nella parte orientale delle Cumene e abbiamo visitato l'India, no? La nostra escursione sul territorio indiano ci ha fatto conoscere l'importante tradizione sapienziale dei libri dei Veda, i libri della sapienza. Poi siamo entrati in contatto con il grande apparato letterario, con una serie di opere frutto della sapienza poetica indo-ellenistica. Quindi cerchiamo di impararli questi termini. No? C'è la sapienza ellenistica, e poi c'è la sapienza indo-ellenistica, e avete chiaro ora, no, che sono due elementi, due settori di un grande territorio che si sviluppano, letterari, della storia del pensiero, che si sviluppano su un grande territorio. Ci siamo anche resi conto della necessità di fare quindi in modo ulteriore ordine nella vasta area temporale e spaziale che riguarda la cultura dell'ellenismo. Già negli itinerari precedenti abbiamo sottolineato l'esistenza di una sapienza poetica ellenistica in lingua greca e di una sapienza poetica ellenistica in lingua latina. E nei due itinerari prima della vacanza abbiamo preso atto che esiste pure una sapienza poetica indo-ellenistica che si esprime in un'altra lingua, il sanscrito, in una lingua antica che però non è diventato un granito, come è successo per il greco e per il latino. Come mai al sanscrito è successo diversamente? Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo farcene un'altra. Che cosa unisce tutti i vari filoni, quello in greco, quello in latino, quello in sanscrito, che dal III secolo avanti Cristo al IV secolo dopo Cristo, per quanto riguarda il tempo, e dalle colonne d'Ercole, oggi si chiama Stretto di Gibilterra, al mare cinese, per quanto riguarda lo spazio, hanno caratterizzato quel periodo che noi chiamiamo genericamente l'intervallo tra l'età antica e l'età di mezzo. Attenzione, perché tra l'età antica, che arriva fino al 323 con la morte di Alessandro, la morte di Aristotele, no? All'età di mezzo, nel V secolo d.C., c'è un bel pezzo di roba. No, di solito si fa un saltino e lo si supera, perché è complicato, bisognerebbe stare lì, no? molto tempo, parlo dei programmi scolastici, no? E siccome non c'è mai tempo nei programmi scolastici, ora noi invece ci abbiamo, il tempo è dalla nostra,
speriamo,
dominando. Studiare significa dominare il tempo, se lo diceva Aristotele, quindi noi prendiamo al balzo quello che dice Aristotele, e quindi chi non è qui questa sera non domina il tempo, forse domina il telecomando, non forse neanche quello, il telecomando per dominare il tempo. Quindi ebbene, tutte le scuole di pensiero che si trovano su questo vasto territorio, nel lungo periodo che sta tra l'età antica e l'età di mezzo, hanno lanciato un ammonimento, costruendo anche programmi pedagogici in proposito, perché la persona in cammino sulla via che porta verso la saggezza si impegni per imparare a prendersi cura del proprio giardino spirituale, del proprio intelletto, e impari a coltivare il desiderio di prendersi cura del proprio giardino spirituale, del proprio intelletto, attraverso l'esercizio dello studio, perché lo studio, sinonimo di cura, produce, oltre al resto, un alleggerimento nei confronti della materia, favorisce l'allontanamento della passione, del dolore, della sofferenza, dell'inquietudine, perlomeno in parte. Questa tematica apre, nel corso e sul territorio dell'ellenismo, una serie di questioni che rimangono, guardate, a quattro interrogativi fondamentali. La cultura dell'ellenismo è legata a quattro interrogativi fondamentali. Come mai nel mondo c'è tanto male? Tutti se lo domandano, tutti se lo chiedono, le intellettuali e gli intellettuali in questo momento. È possibile trovare una via di salvezza dal male? Il bene ha una sua forza propulsiva e i monarchi assoluti vengono considerati per ignoranza come se fossero delle divinità. Ma com'è davvero il regno di Dio? Beh, non è certo quello dei monarchi assoluti. E allora com'è davvero? Queste sono le quattro grandi questioni che la storia del pensiero umano si pone, quelli che la praticano e quelli che la praticano durante il regno. E continuiamo a porgerli anche oggi questi interrogativi, cioè non è che li abbiamo, sono stati posti, ma poi vengono sempre accantonati, no, perché prima c'è le grandi opere, sono le banche, cioè tutti, ho la promessa, tutti i grandi pensatori dell'età ellenistica, in greco, in latino, in sanscrito, in ebraico, in cinese, riflettono su queste importanti domande di carattere esistenziale. E uno di loro riuscirà, tra l'altro in forma epistolare, a costruire un itinerario che inciderà profondamente nella storia del pensiero umano, quello occidentale soprattutto. Questo personaggio lo incontreremo a suo tempo nella tarda primavera, si chiama Paolo di Tarso. Anche lui risponde a questi interrogativi, come tutti gli altri, e sono gli stessi interrogativi che stanno dentro l'epistolario di Paolo di Tarso, che stanno dentro a tutte le opere della sapienza poetica ellenistica, della sapienza poetica indo-ellenistica e oltre. Ora, procedendo con ordine, torniamo alla prima domanda che abbiamo lasciato in sospeso: perché il sanscrito, a differenza del greco e del latino, non è diventato un relitto? La riflessione che dobbiamo fare in proposito contiene anche un'importante informazione che la scuola deve dare. Ora, per poter imbastire la nostra riflessione, come abbiamo preannunciato prima della vacanza, dobbiamo incontrare ancora una volta uno studioso che ha dato la prima traduzione completa in una lingua europea dell'importante poema indiano intitolato Ramayana, di cui 15 giorni fa, ricordate, abbiamo studiato le caratteristiche. Siamo nella letteratura indo-ellenistica. Ora, questa preziosa impresa culturale, la traduzione in una lingua europea, francese e italiano, è stata compiuta, come sappiamo, da un abate, l'abate piemontese Gaspare Gorregno, nato nel 1808 a Bagnasco, in provincia di Cuneo, nel regno Sabaudo. E Gorregio a Parigi, dove è emigrato nel 1838 per perfezionarsi alla Sorbona in sanscrito, diventa un grande esperto di lingua e di cultura indiana e nel 1843 intraprende la traduzione e il commento del Ramayana. Questo suo lavoro termina nel 1867 con la pubblicazione nella capitale francese della sua opera. Sappiamo che nel 1852 Gaspare Gorregio torna in Piemonte, dove istituisce all'Università di Torino la prima cattedra italiana di sanscrito. Dicevamo anche la scorsa prima della vacanza che Infatti a Torino c'era una tradizione tra i giovani intellettuali ai primi del Novecento, quella di studiare la cultura indiana, no? E quindi poi di andare a fare un viaggio in India, non di studiare il sanscrito. Tra questi intellettuali c'è anche un certo Guido Gozzano, che forse avete sentito nominare, e che forse incontreremo a suo tempo. E il professor Borregno ci ha insegnato che il sanscrito è la lingua degli dei per eccellenza, è una lingua, tra virgolette, perfetta, che non muta. Perché non muta? Ma perché è stata costruita non per essere parlata. Ed è l'oralità che produce processi di cambiamento nelle lingue, ma per essere scritta, una lingua usata appositamente per scrivere. E sanscrito significa appunto compiuto, significa ben confezionato, e la parola sanscrito corrisponde alla parola greca teleios. Ricordate che vuol dire compiuto? Com'è una statua greca nella sua completa? È teleios. Com'è un tempio greco? È teleios. Vuol dire compiuto, no? Vuol dire ben fatto, ben armonico, perfetto, diremmo noi. Insomma, ora di perfetto, perfetto forse è una parola che si spinge troppo in là, ecco, però è stato fatto bene, ecco, no? Nella sua compiutezza. Ecco, la parola teleios greca corrisponde alla parola sanscrito. Ecco, quella è una lingua, no, che ha cercato di essere la lingua migliore possibile per poter scrivere nel modo più efficace il pensiero, la poesia, le nostre idee, no? Di dire meglio le nostre parole. Questa è un'idea significativa. Il sanscrito è quindi fondamentalmente una lingua letteraria che ci ha offerto capolavori come il Mahabharata e il Ramayana, di cui ci siamo occupati prima della vacanza. E le parole sanscrite, come noi le conosciamo alcune, sono entrate nel nostro vocabolario, come yoga, guru, giungla, no, queste le conosciamo, cioè, sono diventate familiari. Anche il termine Atavar, che sta originariamente a indicare l'apparizione in forma corporea di una divinità, perché stiamo dicendo queste cose e qual è l'informazione che in proposito la scuola deve dare? Guardate, la scuola deve informare su un importante evento editoriale che si è verificato proprio all'inizio di quest'anno, nel gennaio 2010. Questa notizia, da una parte positiva, dall'altra mette in evidenza un fatto fortemente negativo, la arretratezza culturale nella quale si vive nel nostro paese, no? E quindi per eliminare il problema è proprio per questo che la legge 133 ha abolito l'alfabetizzazione. E così si abolisce l'alfabetizzazione e così abbiamo risolto il problema. Il nostro paese del paradosso. Di questa lingua, il sanscrito, a 120 anni dalla morte di Gaspare Borregno, che aveva acquisito in questa materia un primato culturale in Europa, ebbene, non esisteva ancora un dizionario in italiano, e questo costringeva i nostri sanscritisti e le nostre sanscritiste a rivolgersi a vocabolari tedeschi o inglesi. Ma non è la stessa cosa. Ora, questa lacuna è stata colmata da un gruppo di studiosi coordinati da Saverio Stani, che insegna il sanscrito all'Università di Pisa. Dopo 8 anni di lavoro è stato composto il primo dizionario sanscrito italiano. Ed è bene che noi lo sappiamo, visto anche se tutti i media ne hanno parlato abbondantemente. Cioè, formato da più di 2000 pagine con 180.000 lembi. Quindi questo strumento dovrebbe aiutare a studiare questa lingua della grande famiglia indoeuropea, comparsa in India circa 1500 anni prima di Cristo, che è diventata l'idioma prima di tutto della cultura vedica e poi di una grande tradizione letteraria. Il sanscrito è una lingua artificiale, Naturalmente chi avrà attirato per i suoi giochi da bambino il sanscrito, ma naturalmente quel curioso di Giacomino Leopardi, figuratevi se lui non andava a mettere il naso dentro al sanscrito e se non si fosse divertito ad impararlo e a scribacchiare anche in quella lingua. Tutti i bambini oggi dovrebbero essere interessati a questo. Ora, a 13 anni difatti ha scritto un poemetto in sanscrito, tanto per divertirsi, e il sanscrito è aveva capito benissimo che cosa serviva quella lingua lì e il fascino che aveva. Il sanscrito è il prodotto di un'elaborazione compiuta intorno al IV secolo avanti Cristo da un gruppo di grammatici indiani, antenati dei grammatici alessandrini, no, equivalenti, ma vissuti prima, no? Il più celebre dei quali si chiama Panini, ma noi siamo rimasti alle figurine. Qui c'è, una scuola, è la scuola diretta da questo saggio grammatico, che ha costruito questa lingua e le sue regole grammaticali. Ora, questi grammatici hanno preso l'antica lingua vedica, la lingua sapienziale, e ne hanno, arrestato l'evoluzione, cioè hanno fissato questa lingua dentro a precise regole lessicali, grammaticali e sintattiche rigidissime, e da allora in poi intangibili, in modo che non rimanesse così adatta, per la scrittura. Poi in India si parlano ancora decine e decine di dialetti che devono rimanere perché sono patrimonio. Ora, chi ha scritto nei secoli in sanscrito ha dovuto sempre rifarsi a questo aspetto, un po' come se oggi qualcuno scrivesse in latino, cioè chi lo fa, ma non nel latino che nei secoli ha subito molte modificazioni, bensì nel latino degli scrittori ellenistici, come Cicerone, Orazio, Ovidio, Virgilio, tanto per fare alcuni nomi. No. Ora, il sanscrito ci ha insegnato Correggio, l'abate Correggio, era una lingua che non si parlava, ma che le persone dotte d'erudite apprendevano per poterla scrivere, e per questa ragione si aspirava ad impararla, perché la sua acquisizione dava autorevolezza alla persona. Noi dovremmo costruire un po' questo clima, se vogliamo che i bambini, che i ragazzi studiano. Se li facciamo vedere degli spot che fanno delle teste del piede, si creano altri tipi di motivazioni, no? Ma l'autorevolezza è di certe cose. Per questo motivo il sanscrito non è diventato una lingua morta, cioè è l'aspirazione verso la conoscenza di qualcosa di prezioso che la mantiene viva. Infatti questa lingua viene ancora usata ai nostri giorni in tutte le occasioni solenni, sia religiose che civili. Quando un'università indiana conferisce una laurea honoris causa, vi succederà anche a voi probabilmente, no? Prima o poi, cioè la tradizionale laudatio, cioè l'atto di conferimento, viene pronunciata in sanscrito naturalmente. E questa lingua quindi non è un relitto, si studia a scuola come il latino, il greco, anzi è insegnato anche nelle scuole medie, come in Italia lo era il latino fino ad alcuni decenni fa. Una cittadina indiana e un cittadino indiano di media cultura parla in hindi, parla in inglese, ma conosce correttamente anche il sanscrito e sa leggere quindi e capisce le antiche opere letterarie in lingua originale. Questo noi dovrebbe succedere questo anche per noi, quando leggiamo le Metamorfosi di Ovidio dovremmo poterle leggere in latino per divertirci, no? O le opere in greco, no? Le elegie di Callimaco di Cirene, no? O le Argonautiche di Apollonio Rodio, potremmo poterle leggere, sarebbe divertente, no? Vedete, perdiamo qualcosa, ma non c'è cultura. si capisce questo, cerchiamo di capire questo fatto, perché non c'è cultura, no? E quindi se non c'è cultura manca quella spinta all'autorevolezza che hanno certi oggetti, no? E non è facile da capire, da comprendere questo fatto, no? E quasi quando si parla, cioè, il Ministero della Cultura di che cosa si interessa in Italia? Si interessa dei musei, si interessa degli uffici, ma gli uffici non sono la cultura, gli uffici sono un contenitore. Cioè la cultura, quando noi entriamo nella prima stanza degli uffici, vediamo tre maestà, le guardiamo, diciamo, ecco, guarda com'è questa è così, guarda, è diversa da questa, è diversa da questa, quale mi piace? Dico, mi piace questa che fa vedere le ginocchia, questa, quella è la cultura. Un patrimonio di scrittura in sanscrito, come a grandi linee abbiamo studiato, è rappresentato da ogni genere letterario, l'epica, la lirica, il teatro, la narrativa, la favolistica, e anche una vasta letteratura scientifica che tocca i campi più svariati, come la grammatica, la retorica, la filosofia, la matematica, l'astronomia, il diritto, la politica, la medicina, l'arte e lo studio delle tecniche erotiche. Bisogna imparare il sanscrito per imparare bene queste tecniche. Ora, noi sappiamo, abbiamo studiato, che nel terzo secolo avanti Cristo è cominciata la composizione dei grandi poemi epici, Mahabharata, Ramayana. Sappiamo che il Mahabharata è formato da 120.000 strofe, quattro volte la Bibbia, sette volte l'Iliade e l'Odissea messi insieme. Questi poemi sono stati trasmessi oralmente e alimentati nel corso del tempo di nuovi episodi, e poi sono stati fissati nella scrittura definitivamente in età indo-ellenistica. Questi poemi sono i grandi monumenti della mitologia indiana, sono testi sacri e insieme formano il repertorio dei singolarissimi materiali narrativi composti da una struttura centrale e da una complessa e vastissima diramazione di storie. Il fatto significativo è che ancora oggi si scrivono in sanscrito opere letterarie, soprattutto in poesia, e per il teatro, poemi, farse, drammi satirici e anche testi, sapete, su temi politici e sociali. I comizi li fanno in sanscrito in India. Vengono composti e eletti in Parlamento, in questa lingua prestigiosa, proprio perché possano risultare più credibili e più autorevoli. Ora, la costruzione e la codificazione di una lingua, che fosse la più espressiva e la più efficace possibile in funzione della scrittura, è avvenuta da parte dei grammatici indiani, anche perché essi hanno preso spunto da alcuni concetti, come la razionalità, la logica, la sistematicità e l'efficienza, provenienti dal pensiero cinese. India e Cina sono sempre state in contatto e la via di comunicazione è l'Oceano Indiano. E i grammatici cinesi e quelli indiani hanno la stessa cura pittorica nel raffigurare le lettere dell'alfabeto, ma il sanscrito è una lingua diversa dal cinese. India e Cina, abbiamo detto, sono sempre state in contatto. E allora, che cosa succede in Cina nel periodo che per noi è quello che corrisponde alla sapienza poetica ellenistica, alla sapienza poetica indo-ellenistica? Beh, andiamo a fare un'escursione quindi nella valle del fiume Giallo, perché è in questa zona già abbastanza vasta della Cina che si svolgono gli avvenimenti culturali più rilevanti per la storia del pensiero umano. E allora mettiamo gli occhi sul punto 1 del repertorio. Sul territorio cinese succede qualcosa di simile a quello che avviene sul territorio conquistato da Alessandro Magno dopo la sua morte prematura. Cosa succede? E con la morte del grande condottiero, lo sapete, si assiste alla disgregazione dell'unità di questa enorme e fragile struttura statale, dovuta allo scatenarsi di una interminabile guerra di successione tra i generali dell'esercito macedone che si autoproclamano monarchi assoluti. Ora, in Cina, dal 1027 avanti Cristo, detiene il potere la dinastia Zhou, ma nel V secolo avanti Cristo il governo imperiale entra in crisi e nel 481 avanti Cristo la coesione politica intorno alla figura dell'imperatore viene meno e quindi ne approfittano subito i feudatari che non riconoscono più il potere centrale e fondano stati autonomi proclamando l'indipendenza dei territori che stanno amministrando. Ora, questi piccoli stati feudali cominciano subito a combattersi tra loro, così come fanno i diadochi, come fanno i generali di Alessandro di generazione in generazione. E sul territorio cinese inizia un periodo di guerra diffusa, il cosiddetto periodo dei regni combattenti, così si chiama, che dal 481 a.C. dura fino al 206 a.C. Quindi, come abbiamo già detto, sul territorio cinese succede qualcosa di simile a quello che avviene sul territorio conquistato da Alessandro Magno dopo la sua morte, avvenuta nel 323. Mettete a posto quella data perché io ogni tanto do i numeri. Come è diventato 313, forse pensava Costantino in quel momento. Naturalmente questa situazione anche in Cina crea un notevole declino politico che però si accompagna con un considerevole risveglio culturale, speriamo succeda. Ora, nel periodo dei regni combattenti i guerrieri e i generali passano in primo piano sulla scena della storia e di conseguenza gli intellettuali vengono emarginati, ma gli intellettuali non rimangono passivi, cioè decidono di reagire fondando scuole e lanciando, senza fare alcun clamore, una vasta campagna di alfabetizzazione culturale e funzionale. È così che si dovrebbe fare. Ora, questa reazione da parte degli intellettuali dà inizio a quella che diventa l'età classica della Cina, un'epoca che nella storia del pensiero umano viene ricordata come il periodo delle 100 scuole. Ed è questo il periodo che ci interessa, perché è contemporaneo al periodo della sapienza politica ellenistica e della sapienza politica indo-ellenistica. Ora, guardate sul punto 1 del repertorio, riflettendo sulla parola scuola emergono una serie di elementi significativi, no? Oggi il tema della scuola dovrebbe essere un tema centrale, e in realtà è un tema marginale diventato. Ebbene, ragioniamoci noi, che cos'è la scuola? È l'edificio scolastico, è il piano educativo, è il programma di istruzione, è il finanziamento dei progetti, è la competenza degli operatori. Come mettereste in ordine di importanza questi elementi? Oppure ce ne sono altri gli elementi da mettere in evidenza? Basta un enunciato per metterlo in primo piano, il tema della scuola. Scegliete, scrivete il vostro parere in proposito. Quella che per l'Occidente greco e latino è l'età dell'ellenismo, quella che per l'India è l'età indo-ellenistica, per la Cina è l'età delle 100 scuole. Quindi raffiguriamo bene nella nostra mente questa situazione. Quindi durante l'ellenismo si scrive in latino in un certo parte del territorio, si scrive in greco in un certo parte del territorio, si scrive in sanscrito, si scrive in cinese. Quindi c'è di nuovo una situazione assiale durante l'ellenismo. Che noi dobbiamo avere presente nella nostra mente, no? Perché dobbiamo per forza di cose creare degli apprendimenti, no? Nei nostri pensieri. Ora, il Quali sono allora le più importanti di queste scuole? Qual è la loro natura? Per rispondere a questo interrogativo è necessario allargare la nostra riflessione osservando i principali paesaggi intellettuali presenti sul vasto territorio della Valle del Fiume Giallo. Ora, il periodo delle 100 scuole è caratterizzato da una grande varietà di programmi didattici. Ci sono scuole di ogni tendenza, da quelle più classiche dei taoisti, poi ne parliamo, dei confuciani, ne parleremo, e dei seguaci di Mozè, vedremo poi chi è, a quelle più spregiudicate dei sofisti, ci sono sofisti anche nella cultura greca, e dei naturalisti, questa è una parola sempre in auge, e quelle più rigidamente conformistiche dei legalisti. Ora, tra le scuole dei naturalisti, per esempio, merita di essere ricordata, ce ne sono di particolari, quella degli agricoltori, i quali mettevano al centro del loro programma la coltivazione dei campi, oltre allo studio dei libri. Studia e lavora era il loro motto, che ricorda la regola benedettina. Adesso dobbiamo puntare l'attenzione su quelle scuole che per noi sono più significative in funzione della didattica e della lettura della scrittura. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nel periodo delle 100 scuole ci sono alcune figure di grande rilievo che noi dobbiamo incontrare. Queste figure fanno riferimento ad una istituzione fondamentale, fondamentale per la storia della cultura della Cina, ma non solo, del pensiero umano in generale. Qual è questa istituzione? È l'istituto, o se volete il palazzo della cultura, fatto costruire con grande lungimiranza dal re Si Yuan nel 318 a.C. nella capitale del suo stato, Luoyang. Luoyang, guardate, è una città che per la sua storia possiamo paragonare ad Atene o ad Alessandria. E non ce la dobbiamo dimenticare, perché oltre ad esserci Atene, Alessandria, c'è anche Luoyang. Il palazzo della cultura di Luoyang, dove c'è il famoso palazzo della cultura, è una vera e propria accademia. Difatti siamo nel periodo dell'accademia platonica, del liceo aristotelico, del giardino di Epicuro, della Stoa, del portico di Zenone. Quindi nel palazzo della cultura di Luoyang trovavano libera accoglienza, ospitalità, mezzi per vivere i letterati e gli scienziati di tutte le tendenze. Questo fatto ci ricorda il museo di Alessandria, no? Ora, il palazzo della cultura di Luoyang ospita anche due significativi personaggi, se non fisicamente il loro pensiero, che dobbiamo incontrare strada facendo: il confuciano Meng Tzu, il cui nome è stato latinizzato in Mencius, italiano Mencio, e sì che i cinesi avrebbero inventato il Chagra, e il taoista Chuang Tzu, chiamato anche in forma più moderna Chuang Zi. Meng Tzu e Chuang Tzu sono due vivacissimi polemisti che, secondo lo stile delle finestre cinesi, si sono combattuti a vicenda nei loro scritti senza mai incontrarsi e senza mai nominarsi, naturalmente, con grande finezza, ma prima di conoscere da vicino l'opera di questi due personaggi, che sono contemporanei al periodo ellenistico greco e a quello indo-ellenistico, no? Dobbiamo capire che cosa significa essere taoisti come Chuang Tzu o di essere confuciani come Meng Tzu. Questo dobbiamo riprenderlo in considerazione. Questo esercizio di comprensione presuppone che noi facciamo un passo, o se volete un ripasso, un passo indietro dell'età fiale, quando il pensiero taoista e il pensiero confuciano prendono forma, dando vita a quello che si chiama il pensiero cinese delle origini. Quali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano quindi il pensiero cinese delle origini? La storia del pensiero umano in Cina si sviluppa soprattutto come abbiamo già detto più di una volta, nella vasta regione bagnata dal fiume giallo, Hoang Ho, in cinese, questa regione è stata uno dei più importanti centri dell'evoluzione della specie umana. E sulla fronte geografico, su una carta o su una guida della Cina, potete seguire il corso di questo grande fiume, potete rendervi conto della sua collocazione sul territorio dell'Asia orientale. E le ricerche archeologiche ci rivelano che già 500 o 600 mila anni fa la valle del fiume Giallo era abitata dalla specie Homo, ed esiste un importante documento fossile, l'Homo pechinensis, un cranio, detto più comunemente Sinanthropus, cioè uomo della Cina, nella regione cinese attraversata dal fiume Giallo intorno al terzo millennio avanti Cristo, quindi in contemporaneità con quella indiana, con quella egizia, con quella sumerica, fiorisce una civiltà di alto livello, a giudicare dai reperti archeologici venuti alla luce recentemente. Guardate sul punto 3 del repertorio. I ritrovamenti archeologici danno una precisa fisionomia alla cultura cinese delle origini, mettendo in evidenza due elementi fondamentali: e la razionalità di carattere pratico e il senso morale centrato più sul gruppo che sull'individuo. Prima viene la collettività, l'interesse della collettività, poi viene l'interesse dell'individuo. E nel pensiero cinese delle origini la razionalità tende a combaciare con la tecnologia. Difatti in Cina, quindi, lo studio è applicato alla costruzione di oggetti, a fare delle invenzioni. Avevano già capito che è necessario produrre cultura, formarsi per scoprire cose utili per la qualità della vita. In Cina si fanno molte invenzioni utili, pensate alla bussola, per esempio, che oggi ci sembra strano, ma ha avuto una funzione fondamentale nei secoli. E il benessere sociale viene considerato più importante del benessere individuale. Quindi in Cina si fa una differenza proprio nella lingua, c'è il ben trattino essere, che riguarda la collettività, no? Se la società funziona bene anche l'individuo starà bene, e poi c'è il benessere individuale che viene di conseguenza. I miti cinesi si distinguono dalle contemporanee mitologie egizie, mesopotamiche e indiane perché narrano le origini dell'impero, quindi di un organismo umano. Cioè non c'è il regno degli dèi nella mitologia cinese. E la potenza divina si identifica senza infingimenti con il potere terreno. E la narrazione dei miti cinesi avviene attraverso una vasta rete di racconti leggendari fatti risalire addirittura al quinto millennio avanti Cristo. Le leggende descrivono l'origine dell'impero come una serena età dell'oro, promossa e tutelata non da divinità ultraterrene, quasi sempre con dei, abbiamo visto nelle altre culture, ma da imperatori virtuosi e geniali come il capostipite Fu Fi, che avrebbe inventato l'alfabeto, che è considerato la prima grande invenzione dell'umanità. Senza alfabeto non c'è civiltà, dicono i cinesi. O come il suo successore, Yi Yu, ingegnere idraulico, che avrebbe domato le disastrose inondazioni e programmato la costruzione delle grandi e utili canalizzazioni. Quindi vedete, gli idraulici fin dalle origini hanno un'importanza fondamentale nella storia della cultura. Questo è l'acqua, il trasporto dell'acqua, dove l'acqua arriva e come deve arrivare. Ora, questo umanesimo tutto terreno, senza inquietudini mistiche, è basato su un'idea che possiamo considerare l'idea madre della saggezza cinese. Di che cosa si tratta? Il pensiero cinese delle origini si basa sull'idea che tra le vicende dell'essere umano e quelle del cosmo fisico ci sia una correlazione, un rapporto, un legame, un collegamento così stretto che come i terremoti o le tempeste turbano la società, così i comportamenti umani nel bene e nel male si riflettono sul corso stesso della natura. Cioè, se ci comportiamo male, provochiamo anche un disordine non solo nella società, ma anche nella natura. Se ci comportiamo in modo malvagio, partecipiamo a costruire le cause delle alluvioni, dei terremoti, delle tempeste, del degrado ambientale, con tutte le conseguenze che comporta. E questo è un tema di grande attualità. Ora, questa simmetria dinamica tra il mondo mentale di ogni persona e il mondo esteriore è governata da un principio universale, secondo il pensiero cinese. Questo principio universale viene chiamato Tao. Cioè, i greci avrebbero detto Logos, no? Gli indiani potrebbero dire Brahman o Brahma. E noi possiamo tradurre il termine Tao con l'espressione la legge della natura, ma non... è una traduzione. Il Tao, la legge della natura, è dotato di una sua energia vitale chiamata Te. Te, come la bevanda, eh? Infatti poi si incarna nella, come si dice qui, in foglia nella bevanda. Il termine Te, l'energia vitale, ha anche dato il nome alla famosa bevanda, il Te. Ora, a chi avete preparato il tè ultimamente? E di che cosa avete chiacchierato? Perché di solito quando invita per un tè, invita per fare quattro chiacchiere. Ora, scrivete quattro righe a proposito. Davanti a un tè si chiacchiera. Mi viene in mente quel romanzetto di quello scrittore esordiente russo che si chiama... Ah, l'avete sentito nominare anche voi? No? Sì, proprio quello lì, devo detto, quel romanzetto che si chiama Sonata Kreutz. C'è uno che sul treno prepara il tè, si prepara le idee di tutto questo tè, e poi davanti al tè comincia a raccontare, racconta una storia. Non c'è aspetto della civiltà classica cinese che non rifletta questa reciprocità, cioè questo scambio tra il mondo mentale della persona e il corpo fisico. La natura. L'alfabeto cinese, per esempio, consiste in raffigurazioni stilizzate degli oggetti, se ne contano migliaia, no? Lo sapete, lo conoscete. Cioè, la creazione dell'alfabeto cinese è una straordinaria operazione intellettuale che ha come obiettivo quello di costruire combinazioni simboliche in modo da esprimere concetti astratti. Cioè, il rapporto tra la cosa e il segno che la raffigura non è solo convenzionale, ma è vitale, cioè nel senso che al segno si attribuisce la stessa potenza dell'oggetto raffigurato. Ora bisogna poi nascere di quella pittura per capirla fino in fondo. Ora, su questa corrispondenza tra le cose e i loro segni si è sviluppata una tipica tradizione magica e divinatoria, il cui testo sacro per eccellenza è il più antico libro della Cina, intitolato I Ching, il libro. Ora, come dire, la Bibbia, no? Bibbia vuol dire libri. La cultura cinese, fin dalle origini, è basata sulla convinzione che esista un'unità fondamentale tra lo spirito e la natura, e l'unità fondamentale tra le leggi dello spirito e quelle della natura alla sua più alta espressione visibile nella persona dell'imperatore, la cui autorità non scende dagli dèi, ma per così dire sale dalle armoniose ramificazioni dell'universo. E il corrispettivo alfabetico dell'imperatore è un segno composto di tre linee orizzontali e parallele tagliate da una linea trasversale, e significa che i tre regni, quello infernale, quello terreno e quello celeste sono uniti dalla figura, nella figura dell'imperatore. Sono soggetti al potere del figlio del cielo, che è l'incarnazione del Tao, del principio universale che governa tanto il mondo dello spirito quanto il mondo della natura. Il palazzo dell'imperatore è quadrato, come di forma quadrata è ritenuta la terra, così come noi la vediamo. La terra è rotonda, ma noi la vediamo quadrata, quindi dicono i cinesi. Tutte e due queste cose vanno tenute in considerazione. Il palazzo dell'imperatore ha 9 stanze quadrate. Quante sono le province della Cina? Le 9 stanze sono costruite in modo che possano servire da sala del trono per ciascuno dei 12 mesi dell'anno. Il tetto che ricopre il palazzo dell'imperatore e il lago che lo circonda sono rotondi, perché rotonda è la volta del cielo. Un complicato calendario costruito sulla legge delle corrispondenze regola i movimenti dell'imperatore, poveretto, all'interno del palazzo. E voi forse avrete visto il film L'ultimo imperatore di Bertolucci, avete visto quel povero bambino che vorrebbe giocare come tutti gli altri e invece è soggetto alle corrispondenze. Se non l'avete visto, guardate perlomeno la prima parte, e descrive bene queste cose che stiamo dicendo. La convinzione che ogni cosa e ogni sua modificazione sono interne a un sistema di corrispondenze ha modellato l'intera cultura cinese, compresa la cultura medica, l'agopuntura, avete presente l'agopuntura, che risale ad un'età antichissima e che si basa sul principio delle corrispondenze, ha sempre risvegliato molto interesse e pare che funzioni per tutta una serie di problemi, di patologie. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nel pensiero cinese all'immagine dell'universo come sistema di correlazioni, con al centro il Tao, la legge di natura, va aggiunta poi la dottrina sulle due forze che agiscono nell'intero organismo cosmico in ogni sua parte, anche minima. Lo yin, che corrisponde al versante ombroso delle montagne, all'inverno, al freddo, al principio femminino, e lo yang, che corrisponde al versante assolato delle montagne, all'estate, al caldo, al principio maschile. Cioè i due principi toccano il culmine della loro separatezza rispettivamente nell'inverno e nell'estate, ma nella realtà non sono mai separati, perché è dal diverso dosaggio tra la loro contrapposizione e la loro compenetrazione che traggono forma e movimento tutte le cose. E questa dottrina ci ricorda il concetto di Apollo e Dioniso, non della cultura greca, cioè tutta la sapienza cinese delle origini è scritta in 5 testi canonici che formano il libro, i Qing. Cioè, la composizione di questi testi avviene circa 2500 anni fa sotto il patrocinio della dinastia Zhou. I 5 testi canonici del pensiero cinese si intitolano, cerchiamo di capire, abbiamo visto i libri dei Veda prima delle vacanze, dobbiamo avere chiaro quali sono i grandi apparati della nostra cultura in mente. È la grande storia della letteratura, della filosofia greca, la grande storia della cultura, della letteratura e della filosofia latina, i libri dell'Antico Testamento, la sapienza poetica veritica che noi conosciamo, i libri della Bibbia, poi i libri dei Veda e poi i Qing. Sono tutto patrimonio di ciascuno, ciascuno se ne deve appropriare, ci sono stati lasciati in eredità e quindi dobbiamo appropriarcene. Quindi i 5 testi canonici si intitolano il libro delle mutazioni, i Qing, che è un testo di arte divinatoria, il libro delle storie, Shu Qing, il libro delle canzoni, Shi Qing, il libro dei riti, Li Qi, e le primavere e gli autunni, Chun Piu. Ora, secondo la tradizione, l'ultimo testo, le primavere e gli autunni, Chun-Fiu, sarebbe opera di Confucio, che tutti avete sentito nominare, che avrebbe riordinato in modo definitivo anche gli altri quattro testi. Confucio lo incontreremo tra breve, la prossima settimana. Ora, l'intera cultura cinese è dominata dall'idea della corrispondenza, abbiamo detto. E la parola corrispondenza è legata ad un catalogo di termini significativi, come somiglianza, correlazione, riscontro, fedeltà, interdipendenza, equilibrio. E quale di queste parole metterete per prima accanto alla parola corrispondenza? Scegliete secondo la vostra esperienza. Attorno ai testi del libro canonico, i cinque, si è sviluppata una tradizione esegetica di interpretazione di commento per opera della categoria degli scrivani detti letterati. E Confucio viene considerato il più importante da questi letterati. Sono i letterati che conoscono e custodiscono la lingua antica e sono loro che educano i giovani nobili destinati ad avere responsabilità di governo. Ora, i letterati danno vita a scuole secondo due orientamenti culturali fondamentali, il taoismo e il confucianesimo, che sono le due grandi correnti che nascono nel settore. Il taoismo si ispira a un'esigenza di disimpegno dagli affanni della vita sociale in nome di una ricerca interiore del Tao, del principio universale, della legge della natura. Il confucianesimo presenta invece l'esigenza di opporsi al caos sociale determinato dalle periodiche crisi di governo imperiale e si propone di riportare le tradizioni all'ordine antico, e cioè al rigore morale, al rispetto delle gerarchie familiari e politiche. Ora, quali sono le parole chiave, le idee significative che caratterizzano i due orientamenti fondamentali, il taoismo e il confucianesimo? Due orientamenti del pensiero cinese delle origini che poi si svilupperanno contemporaneamente a quella che noi chiamiamo l'età dell'ellenismo, nel periodo delle 100 scuole. Intanto questi due orientamenti, il taoismo e il confucianesimo, sono legati a due celebri personaggi. Ora, nel taoismo emerge una figura che abbiamo certamente sentito nominare, quella di Lao Tse. Questo è uno dei modi in cui si dice poi. Tutte le studiose e gli studiosi oggi concordano nel dire che Lao Tse è un personaggio allegorico, è un modello ideale creato dall'immaginazione degli appartenenti ad un movimento culturale di opposizione che nel VI secolo a.C. utilizza la tradizionale dottrina del Tao per contestare, per polemizzare contro il pensiero di Confucio. C'è il pensiero di Confucio che domina e dentro al pensiero di Confucio nasce un'eresia, tra virgolette, cioè una nuova, un movimento di ricerca, no? E di contrario. Ora, il confucianesimo si era sviluppato ed era diventato la dottrina dominante e i taoisti, seguaci di Lao Tse, si oppongono nei confronti dell'ideologia confuciana perché si identifica, si sporca le mani e la mente con il potere costituito. Cioè i taoisti ritengono che il pensiero di Confucio si sia allontanato dalla tradizione originaria del vero Tao, no? Quindi il taoismo nasce e si sviluppa come un movimento di protesta all'interno del confucianesimo, no? Questo succede con tutti gli apparati, pensate al cristianesimo, con le riforme varie, no? Studieremo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Ora, uno storico cinese del primo secolo d.C. ha scritto: di Lao Tse si può assicurare soltanto che, avendo amato l'oscurità più di ogni altra cosa, cancellò deliberatamente ogni traccia della sua vita. Secondo la tradizione, Lao Tse sarebbe nato intorno al 570 a.C. e sarebbe morto vecchissimo, addirittura secondo alcuni a 200 anni. E chi ha costruito dal punto di vista letterario il personaggio di Lao Tse, che è un formidabile personaggio letterario? Guardate, a fare di Lao Tse il Kun contemporaneo di Confucio, come se fosse una persona realmente esistita, è stato uno dei due personaggi che abbiamo presentato prima, cioè Chuang Tzu, che, come abbiamo detto, viene chiamato anche in forma più moderna Chuang Zi. Ora, la nascita e la morte di questo scrittore vengono collocate tradizionalmente tra il 369 e il 286 avanti Cristo, ma queste date sono ipotetiche, perché della vita di questo letterato Chuang Tzu o Chuang Zi del IV secolo avanti Cristo, contemporaneo dell'ellenismo greco e dell'indo-ellenismo, quindi non sappiamo quasi nulla, secondo la tradizione dei saggi taoisti, che non vogliono lasciare traccia di se stessi, vogliono essere dimenticati, vogliono che rimanga un pensiero, ma che rimanga un pensiero scritto. E Chuang Tzu non vogliono apparire, avevano un'idea molto bizzarra, secondo i canoni. Ora, Chuang Tzu è autore di un libro che porta il suo stesso nome, ma nella versione più moderna, di Chuang Zi. Guardate, questo testo viene considerato come il capolavoro letterario della Cina antica e, come voi vedete, è in circolazione. È in circolazione. E Chuang Zi, Chuang Tzu, il nome dell'autore e il nome del libro si identificano. Ora, secondo Chuang Zi, i due grandi saggi della Cina si sarebbero incontrati più volte, Lao Tse e Confucio, sempre per iniziativa di Confucio, che puntualmente rimane sconfitto dall'enigmatica e scontrosa sapienza di Lao Tse. Ma naturalmente Chuang Zi parteggia per Lao Tse, è chiaro, è lui che lo codifica. Ora, in biblioteca potete richiedere il libro di Chuang Zi, Chuang Tzu, potete verificare se c'è, probabilmente c'è, potete leggere qualche pagina, poi se trovate qualche frammento che ritenete interessante potete anche trascriverlo. Ogni tanto c'è una di quelle considerazioni molto particolari che attirano l'attenzione. Leggiamo tre celebri frammenti tratti dal libro di Chuang Tzu. Una volta Chuang Zi sognò che era una farfalla svolazzante, soddisfatta della sua sorte e ignara di essere Chuang Zi. Bruscamente si risvegliò e si accorse con stupore di essere Chuang Zi. Non seppe più allora se era Zhou, che sognava di essere una farfalla, o una farfalla che sognava di essere Zhou. Tra lui e la farfalla vi era una differenza. Questo è ciò che chiamano la metamorfosi degli esseri. La vita umana è limitata, il desiderio di esistere è illimitato. Colui che consuma la propria vita limitata per inseguire l'illimitato desiderio di vivere giunge all'esaurimento. Esauritosi vuol desiderare ancora e muore così di esaurimento. Chi fa il bene attira a sé la fama, chi fa il male si volta al cattivo. Solo colui che ha per regola la moderazione può conservare il proprio corpo, vivere intera la propria vita, adempiere ai doveri verso i propri genitori e giungere al limite naturale dell'esistenza. Se io discuto con te e tu hai la meglio su di me invece che io su di te, hai forse necessariamente ragione e io necessariamente torto? E se io ho la meglio su di te, ho necessariamente ragione e tu necessariamente torto? Ha uno ragione e l'altro torto, oppure abbiamo ragione entrambi o entrambi torto? né io né te possiamo saperlo, e un terzo sarebbe nella stessa oscurità. Chi può decidere senza errore? Se interroghiamo qualcuno che è del tuo parere, come potrà decidere se è del tuo parere? Se è d'accordo con me, come potrà decidere se è d'accordo con me? Lo stesso accadrà se si tratta di qualcuno che è insieme d'accordo con me e con te, o se è di un parere differente da entrambi. Allora né io né te né un terzo possiamo decidere. Dovremmo attendere un quarto per avvicinarsi, in funzione della didattica della lettura della scrittura, al libro di Chuang Zi, Chuang Tzu, in modo da leggerne qualche pagina, è necessario prendere in considerazione le idee fondamentali del pensiero taoista e le parole chiave legate alla figura allegorica di Lao Tse, se no questo testo diventa difficile comprensione. Voi capite però che c'è una razionalità molto severa e si mette alla prova. Guardate sul punto 6, il nome di Lao Tse è legato quindi a uno dei libri più significativi della storia del pensiero umano, cioè al Tao Te Ching, il libro Ching della potenza Te del Tao. Lao Tse avrebbe dettato questo libro su pressante richiesta di Qin Shi, che è il mitico portinaio della barriera orientale, no? Della grande muraglia, cioè uno sconosciuto impiegato dello Stato, no? Poi diventa un mitico personaggio, ma in realtà è un travè, no, diremmo oggi, assolutamente sconosciuto, nel momento in cui il maestro Lao Tse stava lasciando la corte imperiale, dove era stato archivista, per incamminarsi verso il Tao, cioè per seguire la via della legge suprema che regola la natura e gli eventi umani, la via delle virtù. Ora, sull'autore o sugli autori potrebbe essere il frutto del lavoro di un'intera generazione di scrivani. Di questo libro non si sa nulla. Ci sono diverse correnti di pensiero in proposito, e chi vuole approfondire può leggere le introduzioni a questo testo, che come vedete è pubblicato nei libri tascabili, nei tascabili Bompiani o in altre edizioni economiche che ci sono in circolazione. È un testo fondamentale della storia del pensiero umano. Ora, è necessario esporre alcuni principi contenuti nel Tao Te Ching, il libro della potenza del Tao. L'anima della Cina, è vero, si rispecchia meglio nell'umanesimo di Confucio, di cui ci occuperemo prossimamente, ma non potrebbe esistere l'umanesimo di Confucio senza la riflessione alternativa di Lao Tse contenuta nel Tao Te Ching. Il Tao Te Ching, il libro della potenza del Tao, è composto da 81 capitoletti, 9 per 9, 81 è un numero mitico, naturalmente. Ogni capitoletto è un aforisma, è una massima, è una parabola che mette in evidenza l'indefinibilità del Tao, e che fa risaltare la fatalità della legge suprema che regola la natura e gli eventi umani, e quindi la necessità di accettare questo, di farsene una ragione, se no soffriamo, e invece dobbiamo imparare a farcene una ragione. La ragione, guardate, la razionalità è fondamentale nel pensiero cinese. Ora, il Tao, secondo i taoisti, non è, come pensano i confuciani, l'armonia che deriva dall'osservanza dei riti e delle norme di comportamento privato e pubblico. Il Tao è un'armonia prodotta dall'essere umano. L'armonia del Tao, l'armonia della legge di natura, esiste fin da principio e sta oltre la sfera pubblica della vita, oltre il velo delle vicende naturali. se l'essere umano, si legge nel Tao Te Ching, è convinto di essere necessario all'andamento dell'universo e si affanna negli affari e si angustia nella ricerca dei beni e dei poteri materiali, non capirà mai nulla del principio che nessuno può dominare, anzi che nessuno può nominare, no? E questo è un concetto che poi si diffonde, neanche il nome di Dio è nominabile, no? Ecco, nella cultura deistica, no? Ora, in biblioteca potete richiedere il Tao Te Ching, potete sfogliarlo, sicuramente per il suo stile paradossale sarete attratti e attratti dal testo dei vari aforismi di cui questo libro è composto, leggetene qualche brano e se trovate qualche frammento che ritenete interessante potete anche trascriverlo, vedete, è perfettamente leggibile. Non ci sono, no, c'è anche la traduzione, cominciamo a farlo ora questo esercizio. Leggiamo un primo frammento dal Tao Te Ching. Vi è qualcosa di indefinibile nata prima del cielo e della terra, tanto silenziosa e senza forma, assoluta, immutabile, gira e non fa danni. Può essere la madre del cielo e della terra, non solo il suo nome. Sforzandomi lo chiamo il Tao, la legge suprema che regola la natura. La conoscenza del Tao, della legge suprema che regola la natura e gli eventi umani, può aversi solo con una intuizione, cioè con una illuminazione razionale che penetri oltre tutte le rappresentazioni e tutti i concetti e che perciò si riconosce in niente di ciò che può essere espresso in parole, anche se nella cultura del pensiero cinese delle origini, così come nella cultura indiana delle origini, le parole orali e scritte non mancano, anzi ce ne sono in abbondanza, per dire nel miglior modo poetico possibile, proprio per dire, per rappresentare in modo poetico il più possibile che del Tao non si può dir nulla e non lo si può nominare. Per dire che non si può dir nulla e non si può nominare, vengono fuori dei sublimi ragionamenti. E questo è paradossale ma è affascinante. Ora leggiamo in proposito questo frammento che può giustificare questo fatto. Il Tao di cui si può parlare non è l'eterno Tao. Il nome che può essere nominato non è l'eterno nome. Il senza nome è il principio del cielo e della terra. Il Tao non è un principio spirituale che si contrappone al mondo della materia, perché il Tao, cioè la legge suprema che regola la natura e gli eventi umani, sta prima della materia e dello spirito. E il Tao non è neppure l'essere supremo a cui tende, pur nella sua impotenza, l'intelletto umano, perché il Tao, la legge suprema che regola la natura e gli eventi umani, sta prima della divisione del soggetto e dell'oggetto, sta prima della divisione del mondo mentale, del mondo reale. Per noi è difficile, non essendo nati in quella cultura, capire fino in fondo, ecco, questi ragionamenti, queste riflessioni. Ma leggiamo i primi due capitoli del Tao Te Ching. La via, veramente via, non è una via costante. I termini, veramente termini, non sono termini costanti. Il termine non essere indica l'inizio del cielo e della terra. Il termine essere indica la madre delle 10.000 cose. Così è grazie al costante alternarsi del non essere e dell'essere che si vedranno dell'uno il prodigio, dell'altro i confini. Questi due, sebbene abbiano un'origine comune, sono designati con termini diversi. Ciò che essi hanno in comune, io lo chiamo il mistero supremo, la forza di tutti i prodigi. Tutti nel mondo riconoscono il bello come bello, in questo modo si ammette il brutto. Tutti riconoscono il bene come bene, in questo modo si ammette il male. Difatti l'essere e il non essere si generano l'un l'altro, il difficile e il facile si completano l'un l'altro, il lungo e il corto si formano l'un l'altro, l'alto e il basso si invertono l'un l'altro, i suoni e la voce si armonizzano l'un l'altro, il prima e il dopo si seguono l'un l'altro, nella via tutto è relativo. Il Tao Te Ching inizia affermando che anche la via, anche il Tao, anche la legge della natura è soggetta al relativismo. La verità è sempre al di là della risposta. Il tema fondamentale del pensiero cinese delle origini è quello dell'interpretazione del Tao, del principio cosmico, della definizione del Tao, perché è logico pensare che ci sia un principio cosmico, nonostante si affermi che il Tao non è definibile e neppure nominabile, ma il senso della vita sta proprio in questo permanente esercizio logico di interpretazione. Se no, abbiamo trovato, risolto, no? Creiamo i dogmi e poi è finita la vita. Cioè, gli antichi commentatori chiamano il Tao con il nome di Vōwu, che può essere tradotto con il termine nulla. Il Tao viene considerato come l'essere privo di ogni determinazione e dunque si presenta simile al non essere. Tutte le cose sussistono in virtù tanto dell'essere quanto del non essere, e quindi nascendo le cose emergono dal Tao, morendo vi ritornano. Vita e morte sono una medesima cosa. Ritroviamo lo stesso ragionamento nel pensiero greco, nella sapienza politica ostica. Ad esempio in Eraclito e in Parmenide, due personaggi che incontriamo spesso nei nostri percorsi, anche loro hanno fatto gli stessi ragionamenti, non così raffinati. C'è un momento, tanto nel pensiero di Eraclito e di Parmenide, quanto nel pensiero del taoismo cinese, in cui si mette al primo posto l'uno, e di conseguenza le cose molteplici si annullano nell'essere, tutta la realtà è contenuta nell'unità dell'essere. C'è un altro momento, tanto nel pensiero di Eraclito o di Parmenide quanto nel pensiero del taoismo cinese, in cui si mette al primo posto la molteplicità e allora l'essere si ramifica nel molteplice e perde la prerogativa di essere uno e assume le caratteristiche del non essere. E in questo continuo gioco, no? Che noi viviamo e nel quale siamo in ricerca. Un antico commentatore cinese del Tao Te Ching descrive il ragionamento che abbiamo fatto sotto forma di metafora e con sapienza poetica, così lo capiamo molto meglio. Leggiamolo dai commentari del Tao Te Ching. Non c'è ghiaccio separato dall'acqua. Nell'acqua costituente il ghiaccio è separato dal ghiaccio, né essa è un'altra entità. Similmente, essendo tutte le cose costituite dal Tao, il Tao necessariamente non è separato da tutte le cose e non esiste come altra entità. Se il Tao trascendesse tutte le cose sarebbe un vuoto e allora non potrebbe essere chiamato principio cosmico. Dunque il Tao non esiste al di fuori delle cose e nemmeno si identifica con le cose molteplici e mutevoli. Il Tao, si legge nel Tao Te Ching, è inafferrabile, sembra esistente ed è elusivo. Io non so di chi sia figlio. Molti commentatori, come abbiamo accennato poco fa, considerano il Tao non un principio reale, ma un principio logico, cioè che regola dall'interno le contraddizioni della realtà, tutte riconducibili all'eterno gioco dell'essere e del non essere, ambedue necessari, no? All'ordine dell'universo. E leggiamo a questo proposito quest'altro frammento, per commemorare Shakespeare, visto che lo si sta commemorando, invece di riprodurre sempre Giulietta Romeo, si potrebbe dire essere o non essere, continua a perpetuarsi, no? Ecco questo tema. 30 racci convergono in un morto, nel non essere, sta l'uso del caso. Si modella l'argilla per fare vasi, nel non essere, sta l'uso del vaso. Si forano porte e finestre per fare una casa. Perciò l'essere costituisce l'oggetto, il non essere costituisce l'utilità. Il bello della logica cinese, vedi, dal punto di vista della didattica, della lettura e della cultura, è che raramente si stacca dalle immagini suggerite dall'osservazione quotidiana delle cose della natura. La logica cinese è fedele all'idea che ciò che si muove nell'intelletto si muove anche nelle cose sensibili. Non dimentichiamo che alle sorgenti del pensiero cinese c'è la danza cosmica tra i due principi, quello femminile e quello maschile, lo yin e lo yang, e così a questo proposito si esprime il Tao Te Ching. Leggiamo: siccome lo yin e lo yang ruotano costantemente, niente è stabile, tutto è sottoposto all'alternanza delle due fasi. Al culmine dell'espansione fa seguito necessariamente l'inizio della contrazione, e reciprocamente. Nessun estremo si sostiene. Giunto allo zenith, il sole discende. Quando è piena, la luna comincia a calare. Su di una ruota che gira, il punto che è salito in alto ridiscende subito, per cui risalire giro dopo giro. Il corpo è in equilibrio, ma questo equilibrio non è stabile. È un equilibrio per compensazioni alterne. Ora, nell'antico pensiero della Cina è come se Confucio, che incontreremo, rappresentasse lo yang, cioè il momento dell'integrazione del cittadino nelle regole della vita associata, ed è come se Lao Tse rappresentasse lo yin, cioè il momento del rifiuto della razionalità sociale in nome di una sapienza radicata nel non essere dell'essere, cioè nel vuoto del pieno, cioè nel mosso della ruota, che sta lì fermo, ma i raggi arrivano così. Ora, guardate sul punto 7, nel progetto etico-politico del taoismo c'è una parola chiave fondamentale di cui bisogna capire bene il senso, ed è la parola disimpegno. Attenzione, il disimpegno taoista non consiste nel lasciarsi andare, cioè il disimpegno taoista non corrisponde alla fannullaggine, ed è un concetto che assomiglia molto a quello latino di ottium, maturato con Orazio in età ellenistica, ne abbiamo già parlato qualche mese fa. Per noi oggi la parola ottio ha assunto esclusivamente una valenza negativa, perché la contemporaneità resta dominata dall'ossessione della produzione e del reddito, e in questo contesto l'ottio viene etichettato come sinonimo di inattività, di rinuncia, di disinteresse, di orizzonte ristretto e soffocato. L'ottio, o meglio l'ottium, come lo intendono gli ellenisti latini, è un'altra cosa. Voi capite l'importanza delle lingue, di conoscere profondamente. È l'ottium, è capacità di sapersi di tagliare spazi di libertà dagli impegni di lavoro, dalle cure pubblico-private, per dedicarsi alla lettura, alla scrittura, alla conversazione, alla contemplazione terrena e spirituale, al piacere consapevole dell'apprendimento permanente. Stiamo citando Orazio, eh. Ora, scrive Rabelais in Gargantua e Pantagruel, parafrasando Orazio: chi togliesse l'ozio dal mondo ben presto farebbe perire anche le arti di Cupido, perché l'ozium stimola i desideri d'amore, di conoscenza, di studio, in modo creativo e al di fuori della logica della competizione e del possesso, se non c'è l'ozio. Ora, secondo il pensiero taoista, per disimpegnarsi bisogna impegnarsi molto, perché il disimpegno più assoluto, per non essere coinvolti a tutti i livelli nella scalata sociale, comporta un impegno notevole. Per il taoismo la risposta è netta: l'impegno nella scalata sociale è una fuga dalla sapienza del Tao, e le cose vanno male nel mondo perché ci si discosta dalle leggi di natura, dal Tao. Ora, il Tao Cecchini ci spiega che si cominciò a parlare di giustizia appunto perché ci fu l'ingiustizia.
Ma anche qui in Italia succede così.
Si cominciò a parlare di virtù appunto perché non ci fu più virtù. È necessario quindi non l'impegno verso l'azione, ma l'impegno verso la non azione. Questa è la legge del Tao. Il disimpegno taoista, un concetto che può sembrare un po' paradossale, no? È basato sulla convinzione che la natura provvede spontaneamente a se stessa, basta non disturbarla. Per non disturbare la natura è necessario un disimpegno che comporta un impegno notevole, perché la natura, leggiamo nel Tao Te Ching, si esprime con rettitudine e diventa benigna attraverso i sentimenti spontanei del popolo, mentre la natura si corrompe e diventa maligna quando l'individuo si impegna per dare la scalata alla società. I pensatori taoisti si scagliano contro l'attivismo dei politici avvilisti, allora ce n'erano molti, contro la politica, si schierano contro la politica del fare. Dicono proprio così, che spesso non ha come obiettivo il bene pubblico, ma l'interesse privato, e si scagliano contro i letterati che sciorinano un falso sapere, un sapere alienante che crea subitanza nei confronti del potere costituito. Quindi per realizzare bisogna non fare, perché nel fare c'è sempre una motivazione interessata e nello studiare bisogna non indottrinare, perché l'indottrinamento spegne il pensiero logico. Ma leggiamo che cosa scrive il Tao Te Ching in questa serie di capitoletti, nei quali se avete orecchio, avete sicuramente orecchio, sentirete molte sentenze che poi ritroveremo nella letteratura dei Vangeli, perché il clima è questo, no? Quando la sua politica fosse inattiva il suo popolo sarebbe semplice, quando la sua politica fosse attiva il suo popolo sarebbe scaltro. Quelli che praticavano bene il Tao nell'antichità non indottrinavano il popolo, ma lo facevano ignorante delle dottrine. Se il popolo è difficile a governare è perché è troppo indottrinato. Pratica il non agire, occupati del non fare, gusta quello che non ha gusto, anche senza affacciarsi alla finestra si conosce il mondo, e senza affacciarsi alla finestra che si conosce la via. Spesso, tanto più lontano si va, meno si conosce il mondo. Sulla punta dei piedi non si sta ritti, con le gambe larghe non si cammina. Se ci si esibisce, non si brilla. Se ci si afferma, non ci si manifesta. Se ci si vanta, non si riesce. Se ci si gloria, non si può essere capo. Di tale atteggiamento nei confronti di della via si può dire un nutrimento sovrabbondante delle azioni ripetute fino alla nausea certamente ripugnano a tutti gli esseri. Perciò colui che possiede la via non se ne occupa. Quando una persona saggia sente parlare della via, si affretta a seguirla. Quando una persona di media cultura sente parlare della via, talvolta la conserva, talvolta la perde. Quando una persona ignorante sente parlare della via, si fa grandi risate. Se non se ne ridesse, la via non meriterebbe di essere considerata tale. Poiché il libro dice, la via chiara è come oscura, la via progressiva è come retrograda, la via unita è come ruvida, la virtù somma è come una valle, il bianco più immacolato è come contaminato, la virtù più larga è come insufficiente, la virtù più forte è come impotente, la realtà più solida è come tarlata. Il più grande quadrato non ha angoli, il più grande vaso è l'ultimo a essere finito, la più grande musica ha il suono più sottile, la più grande immagine non ha forma, la via è nascosta e non ha nomi. di categoria. Difatti, proprio perché sa prestare, la via sa portare tutto a compimento. Pratica il non agire, bada a non fare niente, assapora il senza sapore, considera il piccolo come grande, il poco come molto, intacca il difficile laddove facile, fai grande ciò che è minuto. Le cose più difficili del mondo prendono avvio da ciò che è facile, le cose più grandi del mondo prendono avvio da ciò che è minuto. Perciò la persona saggia non fa mai niente di grande e così può compiere il grande. Ora, colui che promette alla leggera raramente mantiene la parola. Colui che considera facili molte cose troverà certamente molte difficoltà. Perciò la persona saggia, pur considerando tutto difficile, alla fine non troverà difficoltà. Tutti dicono che la mia via, pur essendo grande, sembra al di fuori di ogni convenzione. In realtà, proprio perché essa è grande, sembra essere al di fuori di ogni convenzione. Se fosse convenzionale, già da tempo sarebbe venuta. Io posseggo 3 tesori che mantengo e conservo. Il primo si chiama la mansuetudine, il secondo si chiama la moderazione, il terzo si chiama non osare essere il primo nel mondo. Essendo mansueto posso essere coraggioso, essendo moderato posso essere liberale. Non osando essere il primo nel mondo posso diventare padrone di tutti gli strumenti. Attualmente si disprezza la mansuetudine per essere coraggiosi, si disprezza la moderazione per essere liberali, si disprezza di essere gli ultimi per essere i primi. È la morte. Difatti, colui che combatte per mezzo della mansuetudine trionfa. Colui che si difende per mezzo di essa salvo. Colui che il cielo vuol salvare, il cielo lo protegge per mezzo della mansuetudine. Un buon generale non è bellicoso. Un buon guerriero non è colerico. Un buon vincitore dei suoi avversari non si impegna. Il buon imprenditore si pone al di sotto dei suoi operai. È questo che si chiama la virtù del non lottare. È questo che si chiama la forza nel valorizzare le persone. È questo che si chiama il colmo della conformità al cielo. Uno stratega dell'antichità ha detto: non oso essere l'ospite, preferisco essere l'invitato. Non oso avanzare di un pollice, preferisco indietreggiare di un piede. Questo è ciò che si chiama camminare senza che ci sia un cammino, rimboccarsi le maniche senza che ci siano braccia, sguainare la spada senza che ci sia una spada, minare le mani senza che ci sia un avversario. Non c'è disgrazia più grande che prendere alla leggera il proprio avversario. Se io prendo il mio avversario alla leggera rischio di perdere i miei tesori, perché quando le armi avversarie si incrociano vince colui che cede. Colui che mette il proprio coraggio nell'osare perisce, colui che mette il proprio coraggio nel non osare sopravvive. Di questi due modi d'agire, l'uno è vantaggioso, l'altro nocivo. Ma quando il cielo odia e chi ne conosce le cause? La via del cielo è di non lottare e non di meno saper vincere, di non parlare e non di meno saper rispondere, di non chiamare e non di meno far accorrere, di essere lenti e non di meno saper fare progetti. La rete del cielo è grande, sebbene le sue maglie siano allentate, nulla sfugge a essa. La via del cielo, quando è fine, quanto è simile all'atto di tendere un arco? Ciò che è alto è spinto in basso, ciò che è in basso è tratto in alto, il sovrappiù è tolto, ciò che manca è aggiunto. La via del cielo toglie il sovrappiù e aggiunge ciò che manca. La via degli umani, al contrario, non è così. Essi tolgono dove c'è mancanza, per offrirlo dove c'è un sovrappiù. Chi è capace di offrire il suo sovrappiù là dove c'è mancanza? Soltanto colui che possiede la via. Perciò la persona saggia agisce, ma non ne trae nessuna sicurezza. Quando un'opera è compiuta, la persona saggia non si sofferma su di essa. La persona saggia non fa provviste e siccome considera tutto come se appartenesse agli altri, tanto di più a egli stesso, poiché da tutto agli altri egli stesso ha in maggior abbondanza. La via del cielo reca profitto, ma non reca danno. La via della persona saggia è agire, ma senza fare. egli non desidera mostrare la propria abilità. Il fare diventa sopraffare. Colui che sa non parla, colui che parla non sa. Colui che è sincero non abbellisce, colui che abbellisce non è sincero. Colui che è buono non discute, colui che discute non è buono. Colui che sa non gioca, colui che gioca non sa. Ora, da queste parole capiamo che il taoismo invita la persona ad impegnarsi nella contemplazione. Cioè invita la persona a vivere a contatto con la natura, la invita a porsi in equilibrio con le leggi di natura. Il testo del Tao Te Ching esorta la persona a evitare gli impegni che la vincolano alla conquista della ricchezza, del potere, del successo, perché questi impegni non possono garantire il raggiungimento della serenità d'animo, che è il vero valore da perseguire. Ricordate i padri della Chiesa, abbiamo con i padri del deserto, padre Apostolo, che abbiamo incontrato più volte, che cosa chiedono? Signore, dammi la serenità d'animo, cioè dammi la pace, mettimi in pace, fammi vivere in pace nel mio animo. Ecco, questo è il concetto, perché quando siamo, abbiamo la serenità, ecco che no, vediamo le cose in modo diverso e l'essenziale diventa una ricchezza. L'essenziale diventa una ricchezza. Ora, queste parole chiave, il disimpegno, la donazione, la serenità d'animo, che emergono nel IV secolo avanti Cristo dal pensiero cinese delle origini attraverso il testo del Tao Te Ching, riemergono nel IV secolo avanti Cristo nell'opera di Chuang Tzu, cioè in contemporaneità con il pensiero indo-ellenistico e con quello delle nuove scuole ellenistiche greche, epicuree, stoiche e scettiche, perché sono tutte in linea, ecco questo. Il pensiero delle nuove scuole ellenistiche greche, epicuree, stoiche, scettiche, il famoso triangolo dell'ellenismo occidentale, coltiva concetti simili: la ataraxia, cioè l'assenza di turbamento, il raggiungimento della serenità d'animo, l'apatia, l'assenza di passioni per raggiungere l'equilibrio interiore, l'epoché, la sospensione del giudizio per vincolarsi alle certezze che non possono mai essere definitive. Di fronte a questa riflessione possiamo capire meglio perché l'itinerario di questa sera ci ha portato fino a Luoyang, nella città di Luoyang, nel cuore della valle del fiume Giallo, l'Atene del fiume, l'Alessandria del fiume Giallo, o viceversa, Atene sono la Luoyang della penisola attica, e Alessandria e la Luoyang del delta del Nilo. E le parole chiave e le idee cardine dell'antico pensiero del Tao Te Ching sono state esportate attraverso le migrazioni e le rotte commerciali verso Occidente e hanno contribuito ad una riflessione che si è sviluppata dapprima nella cultura vedica, cioè nella sapienza indiana, no? Nella cultura sapienziale indiana, poi anche attraverso il fenomeno che abbiamo studiato in autunno del pellegrinaggio culturale verso Oriente da parte degli intellettuali ellenistico alessandrini, la riflessione è continuata sul territorio dell'Ella, confluendo nei programmi delle nuove scuole ellenistiche che hanno rielaborato in forme autonome i concetti di disimpegno, di donazione e di serenità d'animo. Vedete, c'è un clima comune, no? In tutto questo grande territorio che va dalle colonne d'Ercole al Mar Cinese. Ecco. Queste idee rientrano in scena tutte le volte, sono molto frequenti che le persone si trovano di fronte a crisi di carattere politico, sociale, economico, morale ed esistenziale. In funzione della didattica e della lettura della scrittura, possiamo, a questo proposito, per concludere, puntare l'attenzione su un libro che è stato scritto nel 1967 e che è stato tradotto e pubblicato l'anno scorso per la prima volta in Italia. Questo libro si intitola, eccolo qui, Un uomo che dorme, ed è stato scritto da Georges Perec, uno scrittore che noi abbiamo già incontrato qualche anno fa. Guardate sul punto 8 del repertorio, Georges Perec, 1936 e 1982, è morto giovane, è nato e vissuto a Parigi, figlio di ebrei polacchi, è uno dei più significativi esponenti della letteratura francese ed europea del secolo scorso. Nel 1965 Georges Perec si è fatto notare già da giovane con il suo romanzo d'esordio intitolato Le cose, non so se l'avete letto. Nel 1967 è entrato a far parte dell'Unipo, ne abbiamo parlato più volte di questo movimento, Ouvrage de littérature potentielle, Officina di letteratura potenziale, che è stato uno dei più importanti laboratori culturali del Novecento. Un manifesto di questo movimento intellettuale, i cui membri agiscono soprattutto per dare una nuova forma al romanzo, è un'opera dello scrittore Raymond Queneau, che si intitola Esercizi di stile, 1947. Non so se voi avete letto questo libro. L'Officina di letteratura potenziale vuole fare una ricerca filologica e tecnica sulla potenzialità creativa che hanno le parole nel loro combinarsi insieme. E guardate, ne abbiamo già parlando del sanscrito, ne abbiamo parlato parlando dei grammatici alessandrini, e siamo sempre in questo grande clima culturale. Ora, questo concetto della potenzialità creativa che hanno le parole, guardate, è più difficile a dirsi, ad esprimersi in teoria che da verificarsi in pratica. Quindi fate un esercizio: se voi prendete in biblioteca Esercizi di stile, che tra l'altro è stato ristampato ultimamente, perché viene sempre ristampato in una veste da direi molto che no, potete rendervi conto in quanti modi diversi e con quanti diversi stili si possa dire la stessa cosa, cioè si possa raccontare un fatto. Fate questa verifica e vi divertirete. Tra l'altro, Esercizi di stile tradotto in italiano da Umberto Eco, il quale si è tumultato in modo molto erudito. Che cosa fa Queneau? Queneau racconta un piccolissimo avvenimento, una cosa che lui osserva sul metrò. C'è un uomo che sale sul metrò, pesta il piede ad una persona, cerca un posto, perde un bottone dell'impermeabile. Tutto lì. E poi questo episodio lo trascrive in tutti gli stili e con tutte le forme possibili che si possono conoscere. E quindi c'è un'operazione di questo tipo. Una ricerca filologica e tecnica sulla potenzialità creativa che hanno gli stili e che hanno le parole. Provate quindi a vedere Esercizi di stile, che è un'operazione simile in un certo modo all'operazione che hanno fatto i grammatici alessandrini quando hanno disegnato gli schemi della regia, abbiamo studiato Calibato di Cirene, la scuola di Panini quando ha formalizzato il sanscrito. Quindi l'Officina di letteratura potenziale svolge un ruolo affine, vedete, a quello che nel corso dell'ellenismo hanno svolto i grammatici alessandrini nello sviluppare una ricerca sul linguaggio in modo da codificare gli strumenti, per esempio il genere letterario dell'elegia, per dare maggiore espressione al linguaggio stesso. Al movimento dell'Unipo ha partecipato anche fattivamente uno scrittore che tutti conoscete, che si chiama Italo Calvino, e quando si leggono i suoi racconti bisogna tenere conto di questo fatto per capirne appieno lo stile, perché Calvino è cresciuto all'Unipo, e poi questo non si dice, perché si sa perché non si studia abbastanza. Ora, Georges Perec ha dato un notevole contributo allo sviluppo di questo movimento con il senso dei suoi romanzi, La scomparsa del 69, Doppio V, Ricordo d'infanzia del 75, Mi ricordo del 78, qui sono autobiografie molto particolari, ma il suo romanzo più celebre, di cui noi abbiamo avuto occasione di parlare più di una decina di anni fa, si intitola La vita in funzioni per l'uso, 1978, che è stato tradotto in tutto il mondo e verrà il momento in cui questo romanzo molto particolare noi lo rincontreremo. Guardate, questo romanzo è stato recensito nel primo numero, autunno-inverno 1999, quindi nel secolo scorso, dalla famosa rivista Mattibano, di cui questa mattina ho portato in tipografia le bozze per il prossimo numero, speriamo che prima della fine della scuola esca. Ora, questa sera vogliamo prendere... così ho passato le vacanze. E questa sera vogliamo prendere in considerazione il terzo romanzo in ordine di scrittura di George Perec, si intitola appunto Un uomo che dorme. Un uomo che dorme è la storia di uno studente che la mattina dell'esame, invece di alzarsi, lascia suonare la sveglia, richiude gli occhi e segue poi il racconto della sua vita ordinaria, in cui giorno dopo giorno si educa all'indifferenza per tutto ciò che lo circonda. E questo è un tirocinio educativo molto faticoso, perché non è per niente facile imparare a non voler più niente, a vagare senza meta, a dormire più del necessario, a perdere tempo tenendosi lontano da ogni progetto e da ogni smania di realizzazione, soprattutto. C'è un gioco molto... questa è la chiave qui, ma letto, no? Ecco. Ora, non è per niente facile educarsi ad essere senza desideri, senza risentimenti, senza ribellione. Non è per niente facile leggere Le Monde, il famoso quotidiano francese, dall'inizio alla fine senza saltare una riga, annunci matrimoniali e necrologi compresi, senza essere coinvolti negli stimoli che la lettura offre. Un uomo che dorme è un romanzo in cui ogni persona, leggendolo, riconosce quel particolare desiderio di ritirarsi dal mondo senza scomparire del tutto, no? Infatti, a chi non viene in mente di tanto di eclissare, di rimanere, voglio dire, no? In quale circostanza voi avete deciso di eclissarvi? Scrivete quattro righe proposte, però per un po' non voglio farmi vedere, voglio vivere. Ora, nello stesso tempo, George Perec denuncia anche il fatto che mentre ritirarsi dal mondo per non subirne il peso è difficile, vivere nel mondo diventando sempre più indifferenti verso gli altri è spaventosamente facile. E questo è il paradosso che c'è dentro. Noi vogliamo vivere intensamente il mondo, no? E poi degli altri ce ne differenziamo nel modo più assoluto, no? Dovrebbe essere il contrario, no? Se ci interessiamo del mondo dovremmo preoccuparci, no, di quelli che sono i problemi altrui, ci preoccupiamo soltanto di affermare noi stessi. E allora questo va bene o no? Il protagonista del romanzo se ne rende conto di questa chiassosa indifferenza di massa, mentre come un fantasma trasparente in mezzo ad una folla affettuosa e dedita apparentemente al fare, vaga per Parigi senza aprire bocca, tanto facciamo una passeggiata per Parigi, e senza desiderare più nulla, camminando sui Grand Boulevard, entrando nei caffè, sottando nelle panchine dei giardinetti, percorrendo il lungo Senna, visitando i musei, guardando i monumenti, come se fosse un turista sonnambulo in casa propria. Però che vuole anche denunciare il sistema di fare comunicazione, di fare giornalismo. Questo ci ricorda il romanzo Bellamy di Guy de Maupassant, che abbiamo incontrato in autunno, vi ricordate? Cioè vuole denigrare il modo di agire dei cosiddetti funzionari dell'informazione, perché finiscono per cancellare le tracce delle cose comuni, della vita ordinaria, per sostituirle con lo straordinario, il sorprendente, lo scandaloso, lo scandalo politico, i cataclismi naturali e sociali. Ma la vita è fatta di quotidianità, e se non si valorizza la quotidianità, la vita perde il suo senso, cioè, entra in una virtualità, no, che è fuori dalla realtà, no? E da ogni logica culturale. Dietro un avvenimento, scrive Perec, e ci deve essere per forza uno scandalo, un'inclinatura, un pericolo, come se la vita dovesse rivelarsi soltanto attraverso lo spettacolare, come se l'esemplare, il significativo, fosse sempre anormale. Ora, l'ovvietà quotidiana è intesa sempre come un qualcosa di già visto, che sarebbe il contrario di ciò che è interessante. E questo significa che il quotidiano resta una zona d'ombra, un margine senza interesse. I giornali, scrive Perez, parlano di tutto tranne che del giornaliero. Il giornale dovrebbe interessarsi del giornaliero. E in che modo chi scrive può rendere conto di ciò che succede ogni giorno, del banale, del quotidiano, dell'evidente, del comune, dell'ordinario, dell'infraordinario, del rumore di fondo, dell'abituale? Ebbene, questo diventa il compito della letteratura. No? Il testo di questo romanzo ha un'intonazione aspra, ma è una significativa risposta agli ideali fasulli di quello che Perec chiama l'attivismo moderno come forma mentale deleteria dell'Occidente, questa schizofrenia nella quale non gustiamo più nulla, non vediamo più nulla, non prendiamo più nulla in considerazione, ma consumiamo tutto. E le maschere, questa è la citazione, le maschere della retta via e delle magnifiche certezze, sono tratti che noi tutti impariamo presto a riconoscere come norme di vita, e intorno a noi da sempre abbiamo visto privilegiare l'azione, i grandi progetti e l'entusiasmo, l'uomo proteso in avanti, l'uomo con lo sguardo fisso all'orizzonte, la tenacia, l'iniziativa, le gesta clamorose, i trionfi, tracciano il cammino di una vita basata sull'idea di un progresso illimitato e indiscutibile e del successo come segno della propria realizzazione. Perec attacca quindi i fondamenti del dover essere sempre in azione, senza riflessione, e auspica la fine delle magnifiche certezze della crescita materiale senza progresso spirituale, e allude all'avvento di una atarassina postmoderna, di una indifferenza verso i successi in carriere materiali che fa perdere l'anima. Per concludere leggiamo due pagine da Un uomo che dorme. Gli sguardi forse preoccupati dei tuoi amici convergono sul tuo posto rimasto libero. Non dirai in 4, 8 o 12 fogli di protocollo quello che sai, quello che pensi, quello che sai che bisogna pensare sull'alienazione, sugli operai, sulla modernità, il tempo libero, sui colletti bianchi o l'automazione, sulla conoscenza degli altri, su Marx, rivale di Tocqueville, su Weber, nemico di Lukács. In ogni caso non avresti detto niente, dato che non sai granché e non pensi niente. Il tuo posto rimane deserto. Non prenderai mai la laurea, non comincerai mai la specializzazione, non continuerai gli studi. Ti prepari come tutti i giorni una tazza di caffè, aggiungendovi come tutti i giorni qualche goccia di latte compensato con lo zucchero. Non ti lavi a malapena di vesti. In una bacinella di plastica rosa metti in ammollo tre palle di calzini. L'indomani mattina uno dei tuoi amici salirà a piedi sei piani che portano alla tua stanza, ne conoscerai i passi sulle scale, lo lascerai bussare alla porta, aspettare, bussare di nuovo, un po' più forte, cercare la chiave sulla cornice della porta dove sei solito lasciarla quando scendi per qualche minuto a prendere il pane, il caffè, il giornale, la posta, quindi aspettare ancora un po', bussare piano, chiamarti sottovoce, esitare, ridiscendere pesantemente le scale. I tardi tordano più di uno e fanno scivolare più di un biglietto sotto la porta, tu leggi i biglietti, poi li appallottoli, ti fissano appuntamenti a cui non ti rendi, resti disteso sulla tua panca stretta, le mani dietro la nuca, le ginocchia sollevate, guardi il soffitto e ne scopri le crepe, le screpolature, le macchie, i rilievi, non hai voglia di vedere nessuno, né di parlare, né di pensare, né di uscire, né di muoverti, poi un giorno del genere scopri senza sorpresa che c'è qualcosa che non va, che per dirla senza tanti giri di parole tu non sai vivere e mai ne sarai capace. Il sole picchia sulle maniere del tetto, nella tua stanzetta il caldo è insopportabile, sei seduto incastrato tra la panca e lo scaffale con un libro aperto sulla ginocchia, è da un po' che hai smesso di leggere, qualcosa si stava rompendo, qualcosa si è rotto, non ti senti più, come dire, sorretto, qualcosa che ti sembrava, ti sembra che avesse finora confortato, scaldato il cuore, restituito il sentimento della tua esistenza, quasi della tua stessa importanza, dandoti l'impressione di aderire al mondo e di esservi come immerso, comincia ora a venir meno. Eppure tu sei uno che non si è mai posto seriamente la questione che viene prima l'uomo, la donna. I cruci metafisici non hanno mai segnato i nobili tratti del tuo viso, e tuttavia niente resta di quella traiettoria saltante, di quel movimento proiettato in avanti che da sempre sei stato portato a identificare con la tua vita, cioè con il suo senso, la sua verità e la sua pensione, un passato ricco di esperienze feconde, di lezioni ben assimilate, di rabbiosi ricordi di infanzia, di luminose felicità campagnole, di spezzanti denti dal largo, un presente denso, compatto e caricato a molla, un futuro generoso, verdeggiante e arioso, il passato, il presente e il futuro ora si confondono. Si confondono in un'unica pesantezza delle tue membra, nella fastidiosa emicrania, nella spossatezza. E se occorre uno scenario per la tua vita, questo non sarà la maestosa spianata in genere nient'altro che una spettacolare illusione prospettica su cui scorrazzano e spiccano il volo i pargoli paffuti di un'umanità conquistatrice, bensì qualsiasi sforzo tu possa ancora fare, qualsiasi illusione tu possa ancora cullare, questo pertugio nel sottotetto che ti fa da stanza, questa spamberga di 2,92 m di lunghezza e 1,73 m di larghezza, cioè poco più di 5 m². Resti nella tua stanza senza mangiare, senza leggere, quasi senza muoverti, guardi la bacinella, lo scaffale, le ginocchia, il suo sguardo nello specchio inclinato, la tazza, l'interruttore, ascolti i rumori della strada, la goccia del rubinetto nel pianerottolo, i rumori del tuo vicino, i suoi raschiamenti di gola, i cassetti che apre e chiude, i suoi accessi di tosse, il sibilo del suo bollitore. Segui la linea sinuosa di una minuscola crepa sul soffitto, il vano tragitto di una mossa, il percepibile e progressivo aumentare delle ombre. Questa è la tua vita, questi i tuoi averi. Puoi fare l'esatto inventario del tuo magro capitale, il preciso bilancio del tuo primo quarto di secolo. Hai 25 anni e 29 denti, 3 camicie e 8 calzini, qualche libro che non leggi più, qualche disco che non ascolti più. Non hai voglia di ricordarti di nient'altro, né della tua famiglia, né dei tuoi studi, né dei tuoi amori, né dei tuoi amici, né delle tue vacanze, né dei tuoi progetti. Hai viaggiato e dei viaggi non ti resta nulla. Sei seduto, vuoi soltanto aspettare, aspettare solamente finché non ci sia più niente da aspettare, che venga la notte, che suonino le ore, che i giorni fuggano, che sfumino i ricordi. Non rivedi i tuoi amici, non apri la porta, non scendi a prendere la posta, non restituisci i libri che hai preso in prestito alla biblioteca dell'istituto di pedagogia, non scrivi ai tuoi genitori, esci solo a notte fonda, come i topi, i gatti e i morti. Vagi per le strade, ti infili nei luridi piccoli cinema dei Grand Boulevard, a volte cammini tutta la notte, a volte dormi tutto il giorno, sei un pirro, un sonnambulo, un'ostrica. Le definizioni variano a seconda delle ore e dei giorni, ma il senso resta sempre più o meno lo stesso. Non ti senti fatto per vivere, agire, lavorare, vuoi soltanto durare, vuoi soltanto aspettare e dimenticare. La vita moderna generalmente non è che appresti molto atteggiamenti di tal fatta. Intorno a te da sempre hai visto privilegiare l'azione, i grandi progetti, l'entusiasmo, l'uomo proteso in avanti, l'uomo con lo sguardo fisso all'orizzonte, l'uomo che guarda diritto davanti a te, sguardo limpido, mento volitivo, andatura sicura, pancia in dentro, tenacia, iniziativa, gesta clamorose, trionfi, tracciano il cammino troppo limpido di una vita troppo esemplare, disegnando le immagini sacrosante della lotta per la vita, le pietose menzogne che cullano i sogni di quelli che si sono impantanati e girano a vuoto, le illusioni smarrite dei milioni di reietti, quelli che sono arrivati troppo tardi, quelli che hanno poggiato la valigia sul marciapiede e che si sono seduti sopra ad asciugarsi la fronte. E tu non hai più bisogno di scuse, né di rimpianti, né di nostalgie. Tu non respingi niente, non rifiuti niente, non hai smesso la marcia in avanti, ma già da prima avevi smesso di andare avanti. Ora non ti rimetti in moto, semplicemente perché sei arrivato a destinazione. E non vedi proprio cosa ci andresti a fare più avanti. È bastata o quasi in un giorno di maggio in cui faceva troppo caldo l'inopportuna congiunzione tra un testo di cui avevi perso il filo, una tazza di Nescafè dall'improvviso gusto troppo amaro e una bacinella di plastica rosa piena di acqua nerata, al cui interno galleggiavano senza fine, perché qualcosa si rompesse, si alterasse, si disfacesse, perché venisse alla splendente luce del sole, ma la luce del sole non splende mai nella soffitta di un senso onore. Questa verità deludente, triste e ridicola, come un cappello da anima, pesante come un dizionario gaffio, tu non hai più voglia di proseguire, né di difenderti, né di attaccare, non hai l'abitudine né la voglia di metterti a fare delle diagnosi. Ciò che ti turba, che ti scuote, spaventa, a volte ti esalta, non è tanto il carattere repentino della tua metamorfosi, quanto la sensazione vaga e pesante che le cose non siano così, visto che tu, per l'appunto, sei così da sempre e non è cambiato nulla, anche se te ne rendi conto soltanto adesso. Questo, nello specchio inclinato, non è il tuo nuovo volto, sono le maschere a essere cadute. Il calore della tua stanza le ha fatte sciogliere, il torpore le ha scollate, le maschere della retta via e delle magnifiche certezze. Il cocente e fuggevole desiderio di non voler più sentire, di non voler più vedere, di restare immobile e silenzioso, i sogni insensati di solitudine, smemorato e ramingo, vie ampie e deserte, luci fredde, facce mute su cui ci volerebbe il tuo sguardo. Nessuno ti potrebbe più colpire. Chissà se questo uomo che nel maggio del 1967 dorme si risveglierà nel maggio del 1968. Nel Palazzo della Cultura di Loyang, dove siamo ospiti, alloggiano anche due significativi personaggi che dobbiamo ancora incontrare: il confuciano Mencius e il taoista Chuang Tzu, chiamato anche in forma più moderna Chuang-Zi, con il quale abbiamo in parte fatto conoscenza. Ma per conoscere da vicino l'opera di questi due personaggi, che sono contemporanei al periodo greco-ellenistico, a quello indo-ellenistico, è necessario che cosa significa essere taoisti come Chuang-Zi ed essere confuciani come Mencius. Questa sera abbiamo studiato che cosa significa essere taoisti e nel prossimo itinerario dobbiamo studiare che cosa significa essere confuciani. Dobbiamo dire che nei confronti della profonda crisi politica, sociale e morale che investe la Cina nel VI secolo a.C., la risposta taoista non si dimostra la più adatta. Cioè, la contemplazione poteva assicurare la serenità d'animo, ma era necessaria anche l'attiva partecipazione alla vita politica per porre rimedio al degrado del paese. La ricostruzione della razionalità politica è stata attuata da Confucio. Chi è Confucio e che cosa consiste il suo pensiero, che cosa ha lasciato in eredità al periodo detto delle 100 scuole, il periodo contemporaneo all'ellenismo greco e all'indo-ellenismo, lo vedremo insieme ad altre cose la prossima settimana. E il viaggio continua, anche se comincia la sua parabola discendente, e continua, la scuola è qui, perché l'apprendimento permanente è, anche dopo Pasqua, un diritto e un dovere di ogni persona. Buonanotte.